Ave Maria, ecco, vi saluto e vi auguro come sempre una santa settimana e vorrei oggi concludere questo nostro corso sulla Santissima Trinità con il tema che naturalmente conclude questo massimo mistero, perché quello che oggi vorrei con voi meditare sarebbe la manifestazione esterna della Trinità in cielo, in Dio, viceversa sulla terra, come, ovvero sia, come la Santissima Trinità, che è il mistero interno alla vita divina che trascende ogni realtà creata, si è manifestata nel mondo. Devo dire sin d'ora che avevamo sentito che la Santissima Trinità si è manifestata, già nell'Antico Testamento. E tuttavia, e certamente nel Nuovo Testamento, è quello che oggi con voi discuto, ebbene non è qualcosa di nuovo rispetto all'incarnazione del Figlio e dunque e poi alla missione dello Spirito Santo, però vorrei con voi precisamente meditare su come queste le due missioni in terra, la missione del Figlio a Natale e la missione dello Spirito Santo al Pentecoste sono delle informazioni precise sulle processioni del Figlio e rispettivamente dello Spirito Santo, come si attuano dall'eternità in paradiso. Cioè, una cosa è dire in genere la Santissima Trinità si è rivelata in terra, abbiamo avuto la notizia, ecco. Una cosa è dire, sappiamo dal Dio rivelatore che Lui ci attesta, che Lui in se stesso è tre persone. Una cosa è che mi dici qualcosa su di te, sulla tua vita intima. Un'altra cosa è che tu esteriorizzi nelle tue azioni, nell'ambito esterno, nei confronti di me e degli altri, certe attività tue che io non posso dire siano esattamente la stessa cosa della tua vita interna o personale o intima, proprio perché quello che è interno a te non può essere identico a ciò che tu esternamente produci nei confronti di noi. Tuttavia è una tutt'altra cosa manifestare per via di attività o produzioni tue nei confronti di noi, qualcosa che è simile, che assomiglia appunto a ciò che succede nella tua vita interna, per cui queste tue produzioni nel mondo esterno, nei confronti di noi, sono una tua informazione e spiegazione molto più profonda di quello che succede all'interno di te, di quanto non avessi tu soltanto detto quello che esiste in noi. Ovvero sia, se Dio nell'Antico Testamento appare al profeta come tre persone uguali, ebbene, è una prima informazione, se vieni misteriosa, che questo Dio è tre persone. Lui dice, per così dire, semplicemente: noi creiamo l'uomo a somiglianza di noi siamo tre persone. Una tutt'altra cosa è nel Nuovo Testamento mandare la seconda persona, mandare la terza persona. E dunque fare in sostanza ciò che tu fai, che Dio fa e è in eternità all'interno di sé, cioè lui pratica la sua stessa Santissima Trinità che dall'eternità lui vive in cielo, ma la sta veramente rendendo attivamente e realmente presente in terra nelle sue due missioni. Dunque, stamani sentiamo una distinzione importante. Una cosa è soltanto rivelare il fatto eterno e trascendente divino dell'esistenza di tre persone in cielo, un'altra cosa, le due missioni divine, è di praticarle, mostrarle in terra e guardate che bellezza, non solo ci manda e rende presente il Figlio e poi lo Spirito Santo come in un teatro, cioè facendo noi spettatori di un evento esterno del quale ci dice, ecco, questo evento qui in terra a Betlemme e al Pentecoste assomigliano a ciò che succede in cielo, anzi l'incarnazione del Figlio e la missione dello Spirito Santo sono processioni, cioè uscite fuori dal Padre e sono dunque ciò che fanno anche in cielo, ma vi è di più ancora. Non fanno queste missioni terrestre solo di fronte a noi spettatori, ma guardate il culmine dell'amore di Dio, fanno queste processioni e missioni divine delle due persone a noi, verso di noi, facendo noi destinatari, cioè più precisamente assumendo, facendo noi partecipi di queste stesse due processioni divine, questa volta in terra. Torno a ripetere un'ultima distinzione. Una cosa è praticare una tua vita interna all'esterno davanti a noi, per darci sicura conoscenza di ciò che si vive e si pratica dentro di te, un più forte coinvolgimento ancora è di praticarlo non solo davanti a noi, ma con noi. Allora qui sicuramente vediamo adesso, possiamo conoscere profondamente la Santissima Trinità e torno sempre a ripetere, quando tu fai qualcosa verso qualcuno coinvolgendolo, ecco la parola coinvolgendo vuol già dire che tu non versi fuori la tua vita interna come un fiumetto che perde la sua acqua disperdendosi nell'ambiente esterno, ma se questo che tu manifesti e attui all'esterno di te comunicandolo ad altre persone, dato che ciò che stai comunicando è la tua vita interna, il vero movimento è al rovescio, stai attraendo noi attraverso le due missioni divine, sto parlando te a nome Dio, Dio attraverso le sue due missioni divine, integra, eleva, assume, fa entrare noi i fedeli, niente meno che la sua vita trinitaria, come si attua in sé in cielo, almeno parzialmente, nella misura in cui le due missioni divine si degnano essere una partecipazione delle processioni celesti in paradiso. E quindi attraverso l'incarnazione al Natale, nel Pentecoste, lui ci fa entrare in cielo. Ecco il senso più profondo di quello che dunque sentiamo oggi, il tema delle missioni delle due posteriori persone divine in terra, del Figlio e dello Spirito Santo ad opera di Dio il Padre. Dunque, ricapitolo come introduzione, conoscete bene la missione della seconda persona del Figlio al Natale di Gesù Cristo, e veramente questa seconda missione, fino adesso ho sempre parlato del Natale, ma questa prima missione, scusatemi, la prima missione è quella della seconda persona del Figlio, che certo comincia al Natale, comincia già annunciandosi nell'Antico Testamento, nel profeta Isaia, e la Vergine concepirà e partorirà un figlio. Ebbene, questo annunciato nell'Antico Testamento si attua certo nel nuovo a Nazareth, tra l'altro, e poi a Betlemme, ma siccome lo stesso annuncio profetico dell'Antico Testamento della nascita del Figlio Divino si fa ad opera del profeta Isaia, ebbene, questo stesso profeta Isaia ci dice anche il perché di questa missione, ci annuncia in dettaglio la passione dolorosa del figlio, ed ecco la ragione per cui fu mandato dal padre a Nazareth e a Betlemme, per cui la passione del venerdì santo, la risurrezione, l'ascensione in paradiso sono il vero fine della missione, il culmine della missione dello Spirito Santo. Vi è una sola missione del figlio, chiedo scusa, vi è una sola missione del figlio all'interno della quale la sua incarnazione a Nazareth e a Betlemme sono soltanto la parte iniziale, preparatoria. Mi piace dire che in Austria, dove attualmente sto, in campagna, a casa di mia famiglia paterna, c'è la parrocchia a cui apparteniamo, che sarebbe la chiesa di pellegrinaggio del bambinello Gesù, poiché una statuetta di cera del 1600, donata da una suora religiosa ad un uomo malato che poi fu guarito prodigiosamente visitando e pregando la statuetta prodigiosa del bambinello Gesù, ebbene questo bambinello del Natale, ovviamente piccolo, appena nato, che tiene in mano, nella mano destra la croce, nella mano sinistra la corona di spine. Il Gesulino non è nato a Betlemme per fare pace nel mondo in modo umanistico, pacifistico, ma porta la pace solo attraverso la croce e la sua dolorosa passione in anima, essendo coronato re della passione. E mi piace sempre far notare che questa unità fra Betlemme e Venerdì Santo, che viene profetizzata da Isaia profeta in dettaglio 800 anni prima dell'avvento di Gesù Cristo in terra, vi rendete conto che forza profetica, quale forza di fede dei nostri antenati spirituali, gli ebrei dell'Antico Testamento, a credere in questo, ad avere qui, in questo profeta con i dettagli della passione, un documento sconvolgente di verità di Gesù di Nazareth per essere l'unico messia del popolo ebreo. Quale desolazione che la maggior parte degli ebrei non ha accolto quel Redentore che corrispondeva esattamente ai profeti di 800 anni prima. Ecco la prima missione che bisogna capire in senso integrale, come missione del figlio, della seconda persona, e poi concludo questa introduzione parlando dunque, facendovi notare la seconda missione, che dunque è della terza persona dello Spirito Santo, come dicevo, al Pentecoste. Ma anche questa seconda missione della terza persona divina non si conclude al Pentecoste, ma il simile del figlio della seconda missione, che si inizia a Nazareth e a Betlemme e si consuma nell'ascensione, non si consuma se non subito, prendendo cura di noi suoi fedeli, manda 9 giorni dopo il Pentecoste, è questa seconda missione dello Spirito Santo che inizia al Pentecoste, ugualmente alla prima missione del Figlio, non si fa inizialmente al Pentecoste per altro che per continuarsi perennemente da ben 2000 anni nella Chiesa, la quale egli, lo Spirito Santo, mandato dal Padre e dal Figlio, guida provvidenzialmente. Ecco, guida provvidenzialmente, e se così volete, questa seconda missione della terza persona ve la posso mostrare oggi. Oggi, nel 2019, lo Spirito Santo si trova dentro la Chiesa, mandato dal Padre 2000 anni fa, continuando il suo atto missionario di guidare, governare, pascolare, portare la Chiesa verso la salvezza eterna. Queste due missioni, come avevo già annunciato, sono per il nostro corso significative, in quanto le missioni delle due posteriori persone divine in terra sono, come dicevo, a somiglianza e secondo l'ordine delle processioni di loro in Dio stesso, in cielo, ovvero le missioni terrestri della seconda e la terza persona, poiché obbediscono all'ordine in Dio stesso, ci fanno contemplare, ci danno qualche informazione sulle processioni in Dio, dunque sulla Santissima Trinità stessa. Sentiamo queste informazioni, queste rivelazioni che le due missioni divine ci danno sulla Santissima Trinità in cielo, e vorrei fare la distinzione. Quando il Figlio eternamente nasce dal Padre, divinamente in cielo, parliamo delle processioni divine del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi invece, siccome imitano questo in terra, parliamo della missione del Figlio Gesù Cristo incarnandosi e la missione dello Spirito Santo essendo donato alla Chiesa al Pentecoste. Dunque, le due missioni terrestri del Figlio e dello Spirito ci informano diversamente, ci danno qualche dato sulle processioni celeste in cielo. E dunque la prima informazione sarebbe è che nel tempo prima viene la missione del Figlio, poi quella dello Spirito Santo. Prima avviene Nazareth e Natale, poi avviene il Pentecoste. Dunque tu puoi concludere, prima ancora in cielo, prima si genera il Figlio, poi si ispira lo Spirito Santo. Ecco, un'altra informazione delle missioni terrestri sulle processioni celesti è che la missione dello Spirito Santo in terra viene solo dal Padre e dal Figlio. Vi ricordate l'importante, anche se tormentata, dottrina del Filioque? Lo Spirito Santo non procede dal Padre se non dal Padre e dal Figlio insieme. Infatti, Gesù Cristo dice dello Spirito Santo che è lui il Figlio a mandarlo. Sentite un passo importante e celebre del Nuovo Testamento che documenta questa missione dello Spirito Santo dal Figlio. Per chi vuole scrivere, sarebbe il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 15. Sentite il versetto 26. Quando verrà il Consolatore che io manderò, mittam in latino, missione che io manderò, che io, esatto, manderò,
che io manderò a voi dal Padre, che è lo Spirito di verità. Fine citazione. Dunque, la missione dello Spirito Santo in terra documenta ancora la sua processione, prima ancora in Dio stesso, dal Padre e dal Figlio, perché sentiamo non il Padre manderà lo Spirito di verità, no, Gesù Cristo, la seconda persona, il Figlio, dice: io manderò lo Spirito Santo, certo che viene, che vi manderò lo Spirito Santo dal Padre. E cioè, questo è naturalmente la precisione, la precisazione, che è il Padre ad essere il principio in assoluto della processione dello Spirito Santo anche in cielo. Aveva detto Cristo: io vi manderò lo Spirito dal Padre, per cui il Figlio ha, per la processione dello Spirito Santo, per essere insieme al Padre, in questa unità con il Padre, certamente un ruolo mediatore. Un ruolo mediatore, visto che il Figlio stesso, prima ancora dello Spirito Santo, procede dal Padre, non può mandare, ispirare lo Spirito Santo se non in virtù del Padre, che dunque è il principio in assoluto di ogni processione. Non si contesta, ovvero, nella dottrina cattolica, per il tema del filioque, che certamente il Padre, essendo principio del Figlio, fa che il Figlio sia principio dello Spirito Santo, ovvero che il Figlio abbia ragione di principio per la processione dello Spirito Santo, proviene dal Padre. Ecco perché il Concilio di Costantinopoli ha insegnato soltanto lo Spirito Santo proviene dal Padre, procede dal Padre, senza menzionare e dal Figlio. Non so se vi ricordate che gli orientali greci, ebbene, insegnano, rigettano il filioque, reclamandosi al Concilio di Costantinopoli del 381, facendo presente: ma chi ha detto che lo Spirito Santo procede anche dal Figlio, filioque, sta scritto solo dal Padre? La nostra risposta è che è naturale in ogni ordine indicare il primo, l'origine in assoluto, senza per questo negare i mediatori, ovvero sia, quando tu mi dici di un certo evento che ha coinvolto molti attori, molte persone, e io ti chiedo: scusami, fammi capire questa storia, e tu mi vai direttamente all'origine, ad esempio di un pasticcio, di un conflitto, mi dici semplicemente: tutto è nato quando mio padre a mia madre ha detto questo e quello, dunque tutto il pasticcio proviene da un malinteso da parte di mio padre. Non mi hai precisato che in questo lui intendeva parlare anche di mio fratello e che hai coinvolto mia sorella, eccetera, eccetera. Non hai bisogno di entrare nei dettagli, parlando soltanto dell'origine del padre, anche se tu, facendo discorso breve, non hai mai negato che tutto il risultato, l'effetto, è giunto dal padre, d'accordo, attraverso una serie di intercessori, di mediatori, facciamo tutti noi da uomini, semplificando e non cioè offendendo la verità, ma riassumendo l'origine, il primo che tutto spiega. Mi piace far notare questo per il ruolo della Madonna mediatrice. perché sapete che nel Nuovo Testamento esplicitamente si parla solo di Cristo mediatore. Ed ecco perché i protestanti ci dicono: ma chi ha detto che la Madonna sia mediatrice di tutte le grazie? Anche i modernisti così fanno. Si parla solo di Cristo e questo lo accettiamo, che Cristo sia mediatore fra Dio e gli uomini, ma non capiscono che se Cristo è mediatore in virtù della sua incarnazione, è Dio d'accordo in quanto come Dio Gesù Cristo è la fonte della grazia, ma siccome ha deciso di comunicarcelo solo per via della sua natura umana, anche qui è implicito chi gli ha dato la natura umana. E non solo la natura umana, ma la grazia abituale dentro l'anima di Cristo, dentro la sua natura umana, che è principio della sua redenzione e della sua mediazione della grazia, se non quella madre vergine, unica genitrice umana di lui senza padre, a non solo dargli il corpo, ma non gli dà il corpo, ci insisto tanto, se non in virtù del fatto di comunicargli la grazia, poiché ella è Immacolata Concezione, niente in lei, nella sua anima e nel suo corpo è, se non in virtù della grazia soprannaturale in cui fu concepita e in cui tutto di lei sussiste. E quindi se lei vuole trasmettere la natura umana nella generazione al figlio, lo può solo fare nel trasmettere della sua grazia immacolata al figlio. Ma se trasmette la natura e il corpo centrale del figlio con il quale redime sulla croce l'umanità, solo in virtù di avergli comunicato della propria grazia immacolata, allora Cristo, che per il suo corpo non è redentore sulla croce se non in virtù della grazia che è in lui, lui è mediatore solo in virtù di essere figlio della madre, e quindi ugualmente il Nuovo Testamento, parlando di Cristo mediatore, implica il fatto che mediatore con, anzi, grazie alla madre mediatrice. Dunque lei non è qualcosa di accidentale, come io sacerdote ti trasmetto la grazia donandoti il corpo di Cristo, 2000 anni dopo lui avesse già istituito il sacramento della comunione, ma lui è fondatore della mediazione solo in virtù della capacità fondatrice dell'atto della mediazione che proviene dalla madre. E quindi ecco come dobbiamo riconoscere, ritornando alla Trinità, che certo che il solo Padre è principio della processione dello Spirito Santo, ma come qui questo implica la mediazione del figlio, come egli stesso lo dice esplicitamente nel Nuovo Testamento. Ecco, un altro tratto dell'emissione delle due persone divine in terra conferma ancora la centralità della Santissima Trinità nella prima processione, ovvero vorrei darvi un'altra informazione ancora. Che le missioni in terra ci parlano del come si rapportano le processioni divine in cielo fra loro. E cioè che subito ti spiego la differenza fra la prima e la seconda missione, e in base a questa tu puoi leggere un altro tratto significativo. In tedesco si dice: tu puoi leggere dentro l'effetto un tratto sulla causa per come procedono le persone in cielo, E cioè questa ultima informazione che vi posso offrire sulla vita trinitaria in cielo sarebbe che anche in cielo la processione del figlio è e rimane centrale rispetto alla seconda processione dello Spirito Santo, in quanto le due missioni in terra hanno un modo di attuarsi totalmente diverso l'uno fra l'altro, poiché del figlio si ha una vera e propria incarnazione, quindi la seconda persona è presente come uomo, in quanto quest'uomo è personalmente Dio il Figlio. Quindi la presenza e la missione del Figlio divino è personale, visibilmente percepibile e soggettiva. Invece la missione dello Spirito Santo al Pentecoste è soltanto virtuale, cioè è solo per la sua presenza a modo di un'azione. Lo Spirito Santo, ad esempio, non si è incarnato nella Chiesa, negli Apostoli, mica San Pietro Apostolo diventa personalmente lo Spirito Santo, come invece quest'uomo Gesù Cristo è personalmente Dio il Figlio, e quindi la processione, la missione dello Spirito Santo in terra è una presenza dello Spirito Santo molto più discreta rispetto a quella del Figlio. Infatti, una forma di presenza è quella personale, una tutt'altra è una forma di presenza solo per i suoi effetti, per la forza del suo influsso attivo. Infatti, una cosa è che se, quando tu stai presente di persona, con nome e cognome, con faccia, di fronte ad altre persone, una tutt'altra forma di presenza se non sei presente, ma influisci soltanto silenziosamente per qualche azione nascosta per la quale tu lasci degli effetti nella scena. Tale ultima forma di presenza dello Spirito Santo conferma, da nuovo secondo la legge della imitazione, del riferimento delle missioni terrestri sulle processioni divine, che per la sua forma discreta ed invisibile, la seconda missione dello Spirito Santo non sta in centro, ma che vi è solo per assistere la Chiesa in terra, la quale è il Cristo mistico, ovvero sia la missione dello Spirito Santo non solo sta al secondo posto rispettivamente alla prima, in quanto la prima con l'incarnazione a Betlemme, la passione impressionante sulla croce, la risurrezione, l'ascensione gloriosa, sono degli evidenti segni della presenza di Dio il Figlio. Mentre quello dello Spirito Santo nella Chiesa rimane invisibile, ma non dovete andare fino a paragonare la seconda missione alla prima missione, potete contemplare la seconda missione in se stessa, in quanto lo Spirito Santo è mandato alla Chiesa, d'accordo, in modo invisibile, ma chi è questa Chiesa in terra, se non come dice la Bibbia, il Nuovo Testamento, per bocca di San Paolo Apostolo esplicitamente, la Chiesa in terra è lo stesso Cristo mistico, il corpo mistico di Cristo. Ci devo insistere, cari fedeli, la Chiesa non è così come vuole il modernismo e la mentalità di oggi, la istituzione, l'organizzazione, che va bene, ciascun ideale ha bisogno della sua organizzazione. Cristo, investendo San Pietro apostolo, gli altri apostoli e dunque come i sacerdoti, la gerarchia sacerdotale, in essa si incarna. La Chiesa non è esattamente la stessa cosa, la persona del Figlio, ma è il corpo spiritualmente presente di questo Cristo. D'accordo, ma se nella seconda missione lo Spirito Santo è mandato a servire, portare, santificare questo corpo di Cristo in terra, lui stesso nella sua missione ti documenta che è tutto relativo al Figlio, perché la Chiesa è il Cristo mistico. E anche in questo dunque, riprendo, la Chiesa continua la presenza visibile di Cristo e solo a servizio della qual centralità di Cristo presente nel suo corpo che è la Chiesa, lo Spirito Santo agisce provvidenzialmente. Dunque anche le maniere diverse delle due missioni confermano la centralità della seconda persona in cielo, torno a ripetere che l'amore è tutto trasporto per la vita contemplativa, la quale si è già attuata nella processione del Verbo. Finisco tutto quanto facendovi notare un tema importante di attuale e tormentata importanza: la prassi che le missioni in terra sono indicative delle processioni delle persone divine in cielo, non significa che la seconda, la vita della Santissima Trinità in cielo, sia proprio identica e si possa ridurre alle missioni in terra. E da dire che sostanzialmente l'atto della missione del Figlio e dello Spirito Santo rispettivamente, avendo come termine le persone, se voi contemplate le missioni terrestre del Figlio e dello Spirito Santo, sì, se tu vedi questo nel suo essenziale, hai ciò che in eternità in cielo procede dal Padre. È vero, ma nelle sue modalità, essendo attuate in tempo, in terra, con tutte le modalità assolutamente umane, non contingenti, ma tormentate della storia salvifica di Cristo e della sua Chiesa, sono certamente delle limitazioni che non si possono trovare nell'immensità del Dio puro in cielo. Devo insistere su questa precisazione che le missioni, sebbene sostanzialmente sono in atto ciò che sono le processioni divine in cielo, non possono per forza essere e rivelare l'ampiezza sconfinata delle processioni in cielo. E vi dico questo perché un autore tedesco di nome Karl Rahner, nella metà del secondo secolo, viceversa, ha voluto praticamente identificare, anzi ridurre, le processioni celesti in cielo alle missioni terrestri in terra, dicendo che non sono di più di quanto non le missioni in terra siano e abbiano già rivelato. Questo autore ha influenzato tantissimi teologi, a partire dalla seconda metà del XX secolo in Germania e in altri posti, parlando della Trinità immanente, con la quale lui fa riferimento alle processioni delle persone in cielo, e che quindi per lui sia strettamente identificabile alla cosiddetta Trinità economica, così lui si è espresso, che sarebbero le manifestazioni nella storia della salvezza appunto per le missioni. Voleva, per così dire, rinchiudere l'immensità incommensurabile delle processioni divine, cioè con tutto il contenuto informativo che io, anche sacerdote, e anche, no, non potrò mai ignorarvi, ebbene invece già sono sufficientemente manifestate, secondo questo autore Carrara, nelle missioni in terra. Questo lui l'aveva sostenuto per il timore che la Santissima Trinità in cielo, come si trova in effetti al di sopra del mondo creato, fosse, secondo la sua critica e le sue stesse parole, chiusa in se stesso in uno splendido isolamento, cioè incapace di comunicarsi all'uomo. Se tu non mi riduci le processioni divine in cielo alle missioni visibili, tangibili e comunicabili per noi fedeli in terra, allora tu mi stai spaccando, staccando, separando, allontanando e rinchiudendo le tue processioni divine in una sorta di solipsismo incapace di comunicarsi. Invece la risposta a questa visione di Rana, che quindi con questa sua apertura di Dio al mondo ha avuto tanto influsso sul mondo dei teologi, viceversa è che Dio non si comunica mai al mondo, all'uomo, diventando relativo all'uomo, ma come chiunque comunica del proprio essere ad altro, non ha bisogno di aprirsi a lui, ma rimane col suo tesoro in se stesso, facendo per la sua rivelazione solo noto il proprio tesoro agli altri, come io adesso cerco di comunicarvi le verità sulla Santissima Trinità. Ebbene, così è da dire che non ho in effetti bisogno di conoscervi di persona, di relazionarmi a voi personalmente, conoscendovi, tutto al più c'ho di fronte a me il microfono, ma sto parlando a me stesso. Ecco il mistero della processione divina del Figlio. Dio guarda e parla solo a se stesso, la sua immensa essenza. E anch'io, se qui di fronte al microfono sto parlando, sto solo mostrando quanto sta e, ci tengo molto, rimane nella mia contemplazione, nella mia testa, attraendo viceversa voi a me. Dunque non vi è rischio di isolamento, di una mancanza di apertura al mondo. In effetti, se io andassi adesso a Foggia, a Napoli, a Frigento o dove che voi stiate, senza avere e mantenere e conservare, conservativo il mio tesoro dentro di me, salutandovi, stringendovi la mano e guardandovi, invece non vi comunicherei qualcosa. Se viceversa rimango lontano da voi nel luogo, d'accordo, e rimango anche spiritualmente dentro di me, solo parlando a voce alta, vi faccio partecipe di ciò che deve rimanere in me stesso. Anzi, qualcuno può comunicare con il mondo solo se rimane calmo in sé, suscitando il movimento di aspirazione degli altri al proprio bene, nell'aumentare e nell'approfondire la propria contemplazione. Vedete, il movimento è proprio al contrario. Più mi ritiro, più entro dentro di me, più cerco di scrutare il profondo, il nascosto, il silenzioso al fondo dell'anima mia, la presenza di Dio, più mi ritiro dal mondo, più divento monaco, più divento eremita, più tocco alla fonte della ricchezza che è Dio, e se la parlo, Dio parla il suo verbo, lo esprime, lo dice, ma dice ciò che in lui, in questo manifesta ai molti, tirandoli dentro il suo silenzio divino, rendendoli beati. Sia lodato Gesù Cristo. Ave Maria.